105.250, voltiamo pagina, andiamo verso l'ultimo argomento di questa sessione di oggi sulle libere frequenze di blackout. Radio Fabbrica parla di Officina Primo Maggio. Officinaprimomaggio.eu è un sito, un portale, un progetto, una voglia di fare inchiesta, saggi, documenti. È un progetto di un collettivo di persone che si rifà a una rivista cartacea che era Primo Maggio, che nel 1989, se non sbaglio, ha tirato l'ultimo numero, oppure c'è stata un'edizione speciale nel 2018-2008, ne parleremo con il nostro interlocutore fra qualche istante. Il progetto è interessante, abbiamo deciso come redazione della trasmissione di chiamarla, perché le basi delle disuguaglianze e il lavoro del capitalismo sono una condizione al contorno dove noi dobbiamo ragionare, e nel manifesto è la prima cosa che si mette in evidenza. Quindi è un progetto, l'altra cosa che si mette in evidenza, che è un progetto politico di parte, e noi i progetti politici di parte ci piacciono, perché Radio Blackout è un progetto politico di parte, assolutamente, perché l'informazione è di parte, bisogna solo scegliere da che parte stare, a quanto pare. E quindi la ricerca è soprattutto è uno degli auspici che si propongono come il collettivo. A quanto pare le difficoltà iniziali del Covid-19 non hanno fermato la fuoriuscita almeno del sito officinaprimomaggio.eu. Il progetto è molto ambizioso, e il progetto di tenere insieme più realtà, di non lavorare solo su un livello, ma di lavorare su più livelli, ma soprattutto interrogarsi cosa succede oggi, è un po' uscire dall'impasse della critica passiva del presente e tanti altri stimoli. Per questa ragione ho deciso di chiamare uno dei fondatori di questo sito, che si chiama Carlo Tombola, ai nostri microfoni. Buonasera Carlo.
Buonasera a voi, grazie.
Allora Carlo, il progetto l'ho accennato in grandi linee. La proposta che ti ho fatto a microfoni spenti è un po' di lanciare questa iniziativa assolutamente includente, perché la cosa è molto aperta, siete alla prima edizione, io ho letto anche sia l'editoriale che uno degli articoli, mi sembrava molto interessante, mi sembrava di andare nella direzione giusta, insomma quella di parte, la parte che mi piace, e non è solo l'inchiesta a limitarsi come obiettivo, ma ce ne sono tanti altri. Lascio a te la parola.
Grazie. Sì, a dire la verità abbiamo impiegato un anno per arrivare a una pubblicazione, e poi siamo anche incerti se la pubblicazione cartacea deve essere a sostegno di quella digitale o viceversa, quindi il dibattito interno è anche nel metodo, come raggiungere un pubblico che non conosciamo, cioè devo dire francamente non ci aspettiamo che il nostro lavoro venga, come dire, diffuso come si diffondevano una volta i giornali di movimento. È totalmente cambiato, insomma, l'epoca in cui Primo Maggio usciva come rivista di storia nel movimento e per il movimento, a un'operazione come quella di Officina Primo Maggio, che invece in questi momenti cerca di perlomeno di riprendere il metodo e le finalità, ma sono più generiche, non sono così specifiche, sono meno referenziate, diciamo così. Ecco, il primo punto è l'inchiesta, cioè prendiamo da Officina Primo Maggio un punto di metodo fondamentale, che poi sarebbe meglio detto con ricerca. C'è una ricerca che non è il frutto del lavoro isolato di un ricercatore, ma è un confronto, cioè si apre il confronto con l'interlocutore di questa stessa ricerca. Intendiamo fare ricerca su chi lavora, su come lavora, su dove e in quali condizioni. E ci sono articoli dentro questo numero che spiegano molto chiaramente, no, questa finalità, come quello sui drivers di Amazon a Milano, che hanno fatto una importante mobilitazione, raggiungendo anche qualche sostanzioso obiettivo. Ecco, viene andare a cercare la lotta dove si apre, vederne l'evoluzione, stabilirne le condizioni, possibilmente aggiungere, anche perché serve, il giudizio, no, a posteriori, anche come strumento di conoscenza indipendente, diciamo così, no? Non abbiamo bisogno di essere coinvolti per capire cosa succede, ma certo abbiamo bisogno del confronto, della relazione con chi quelle lotte ha fatto. Questo sicuramente perseguiamo con come metodo, quindi come condizione per poter parlare di qualche cosa come un conflitto, che è sempre qualche cosa che ha una relazione alla sua base. Naturalmente il conflitto è un altro punto delicato, cioè quali conflitti privilegiamo. Ci sono per esempio altri articoli in questo primo numero della rivista che un po' perché non abbiamo trovato altro per ora, perché il primo numero appunto ha avuto una gestazione molto lunga, un po' perché l'abbiamo scelto che questi fossero i temi centrali. Un altro articolo, dicevo, riguarda un gruppo che si è formato, che si chiama Redacta, un gruppo di redattori, traduttori e esperti, diciamo, dell'industria editoriale, che soprattutto a Milano è molto concentrata, e l'analisi delle loro condizioni è una cosa veramente interessante, perché si passa da stipendi che possono garantire una vita benestante a stipendi di fame. E soprattutto a non stipendi, cioè a compensi non garantiti e contrattati di volta in volta sulla base di un potere contrattuale estremamente precario, basso, temporaneo. Ecco, questo collettivo che è nato a Milano qualche tempo fa e che si è riunito non è esattamente una lotta, non è esattamente un conflitto, ma è la coscienza di una lotta e di un conflitto. E anche questo è molto interessante, perché non c'è, diciamo così, per semplificare, non c'è conflitto senza coscienza del conflitto. Insomma, è chiaro che uno può chiedere proprio principale un aumento, ma quando questa richiesta è fatta collettivamente, il valore di questa richiesta cambia e il risultato è un risultato, diciamo così, sempre sociale.
Certo, anche perché nel vostro manifesto parlate di portare le nostre intelligenze, le nostre categorie a livello dello scontro che quotidianamente ci è imposto.
Sì, ci è imposto, e possiamo anche aggiungere subiamo, e lo subiamo un po' tutti, e in qualunque condizione di lavoro noi ci troviamo, ma è chiaro che e questo mi rifaccio ai molti lavori di Sergio Bologna sui knowledge workers, è chiaro che chi ha delle competenze è in grado di venderle in qualche modo su un mercato che sì, è di precarietà, ma che premia, insomma, chi sa fare le cose rispetto a problemi specifici. Ma è anche molto chiaro che la condizione principale del lavoro subordinato è quello di creare ricchezza, è una ricchezza che però non va al lavoratore, è una ricchezza che viene trattenuta altrove, e questa coscienza è veramente molto difficile soggettivamente acquisirla, perché si tratta di verificarla, e anche nella condizione della possibilità di questa verifica che si può accendere una lotta. Insomma, sono cose che gli operai hanno sempre saputo, insomma, che hanno sempre praticato, che la classe operaia ha sempre praticato. Ecco qui appunto il riferimento al primo maggio storico, un riferimento importante, ma è chiaro che le condizioni in cui possiamo operare oggi sono molto diverse, molto più stretto l'ambito a cui ci volgiamo, molto più minoritario il punto di vista a cui noi facciamo riferimento.
Quindi c'è una consapevolezza del quotidiano cambiato, che non si può agire copiando e incollando, permettimi questo francesismo, le strategie di una volta. E tra le altre cose, si legge sempre nel manifesto, trasformare i giorni dei conflitti presenti in vere e proprie strategie.
Sì, questo era già nel nella rivista Primo Maggio Storica. Leggo da questo interessante libretto che ha riedito la rivista con un DVD in cui c'è tutta la raccolta dei numeri. E dalla prefazione che Cesare Bermani e Bruno Cartovi hanno scritto. Guardiamo, cerchiamo di capire quanto sta succedendo in grande, mettendo in relazione con quanto accade nel resto del mondo, leggiamo le tendenze tenendoci al di sopra del coinvolgimento diretto, quanto basta per avere delle prospettive di interpretazione e dare dei giudizi storici. Ecco, certo, non siamo neanche in questa condizione, perché le tendenze vanno letteralmente scoperte, bisogna vedere con più attenzione, non è un movimento che ci balza incontro e la cui conoscenza noi percepiamo anche istintivamente, no, è molto più difficile oggi cogliere i luoghi della lotta e sono davvero nascosti, non casualmente sono nascosti, sono tenuti nascosti tanto dai mezzi di comunicazione, c'è qualcuno che parla di scioperi. Ma quando danno molto fastidio al pubblico, quando sono scioperi dei trasporti, per esempio, allora sì, per regolamentarli se ne parla parecchio. Ma per tutte le altre categorie che tentano di muoversi, la forza di questo scontro è già limitata dal fatto che circola poco l'informazione. Quindi un'operazione che nello stesso tempo trova le lotte, le descrive, le analizza e le pone alla riflessione collettiva. Questo è sicuramente uno dei punti da cui vogliamo partire. E poi abbiamo già delle idee per fare il secondo numero, naturalmente.
Certo.
Non potremo non parlare di Covid e sanità. E sarà, come dire, il cambiamento dell'orizzonte dentro cui ci muoviamo è veramente stato brusco, drastico, in qualche modo drammatico. Quindi già abbiamo fatto fatica a licenziare il numero così com'è, perché sostanzialmente era stato pensato un anno prima. Ma adesso intendiamo affrontare il problema di come si cambia, come cambia il lavoro e come cambia il conflitto dentro la nuova situazione. E per questo ci faremo aiutare dai collettivi dei medici, in particolare da quelli che ruotano attorno alla rivista Medicina Democratica, e il cui compito in questo momento in cui stiamo parlando è quello di raccogliere i dati e le informazioni, come dicevamo prima, insomma, cioè è indispensabile che dentro il lavoro di conoscenza del conflitto ci siano delle informazioni, si parta delle informazioni, cioè si parta dalla realtà analizzata per quello che è. E naturalmente il Covid-19 e tutto quello che è successo in questi 3 mesi al nostro paese ci hanno fatto vedere cosa vuol dire manipolare l'informazione di partenza, nasconderla, ostacolarne la comprensione, perché così siamo finiti in questo angolo, sostanzialmente perché non si sa realmente di che cosa stiamo parlando.
Esatto. Carlo, prima di andare verso la conclusione di questa chiacchierata, ti vorrei fare un'ultima domanda. Quando parli di creazione, cioè parlate anche del manifesto, quindi riassumo quello che hai appena detto, creazione di officina di pensiero creativo radicale, e si è capito in che termini la state organizzando, la state concependo. E quando invece parlate di confronto collettivo, a chi avete pensato?
Sì, intanto tra noi, nel nostro piccolo gruppo, certamente non è il lavoro di intellettuali isolati, ma è il lavoro che si cerca di collettivizzare, se così posso esprimermi, cioè di far diventare discorso mediato dal confronto. E quindi cercheremo di far aumentare le dimensioni e la qualità del nostro gruppo intanto al suo interno, e poi di porci in relazione con altri gruppi che abbiano voglia e interesse a parlare in questo modo e di queste cose. La parola rete è una parola molto abusata, tutti si mettono in rete, ma in questo caso è una scommessa obbligata, perché uno degli sforzi principali per parlare e praticare il conflitto è che non lo si faccia da soli e che lo si faccia collegati e presumibilmente vittoriosi, sperando che siano vittoriosi soltanto nella misura in cui saranno collettivi. In questo modo noi cerchiamo di essere politici. Mi rendo conto che rispetto a ciò che è stata la rivista storica che è uscita fino agli anni Ottanta, è tutto un altro pianeta, ma è il mondo in cui noi ci troviamo, che è letteralmente un altro. Per cui il riferimento è nel metodo e anche biograficamente in alcuni dei partecipanti a questo esperimento, ma poi ci sono anche energie nuove, sono energie di anche geograficamente provenienti da diverse esperienze e contesti, quindi in questo senso è già abbastanza ricco, ma e non smetteremo di cercare di arricchirlo naturalmente.
Carlo, ti ringrazio per il tuo contributo. Vi ricordo che su officinaprimomaggio.eu troverete tutti gli articoli assolutamente gratuitamente, il confronto che propongono aperto alla creazione di un collettivo e una rete reale, non una rete come tante altre reti che sono, insomma, sono crollate subito dopo. Il progetto, per quello che ho letto, è di lungo respiro, quindi non si realizzerà, non vedremo il sol dell'avvenir domani, insomma, per capirci, ma è di lungo respiro. E quindi ti ringraziamo ancora, Carlo, ci sentiremo prossimamente per i prossimi numeri. A questo punto diventa il collegamento con gli ascoltatori e le ascoltatrici di Torino e provincia, e non solo, perché grazie a streaming ci ascoltano nel resto d'Italia.
Molto bene, certamente, è una promessa.
Ok, grazie Carlo per il tuo contributo e a presto.
A presto, grazie a voi, buona serata.